Lo abbiamo letto, lo stiamo leggendo in questi giorni sui giornali. Smood, l'azienda di consegna di pasti e spesa a domicilio attiva in 25 città svizzere, va verso la chiusura. Rischio oltre 400 posti di lavoro, fra cui una cinquantina in Ticino, occupati principalmente da corriere e corrieri, quelli che chiamiamo i fattorini o ciclofattorini o più comunemente riders. Il sindacato Syndicom ha reagito dicendo: è la prima vittima dell'uberizzazione nel 2026, puntando il dito contro appunto imprese come Uber, basate sull'uso di piattaforme digitali che capiremo per quali ragioni portano a un deterioramento delle condizioni di lavoro. Certo è che il settore delle consegne a domicilio è diventato un mercato sempre più competitivo, per non dire spietato, poco regolamentato sul piano dei diritti sindacali, quindi parliamo di precariato, mancato versamento degli oneri sociali, si parla di capitalismo delle piattaforme o di gig economy. Noi, Francesca Rodesino, vogliamo capirne di più. Ben arrivata.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutto il pubblico. Sì, oggi noi vogliamo cercare di contestualizzare il caso di Smood all'interno delle trasformazioni più ampie che riguardano il mondo del lavoro dei fattorini o dei ciclofattorini, che si basa sulla gestione dei rapporti attraverso gli algoritmi. Quindi io saluto subito i nostri interlocutori di oggi. Arianna Tassinari, benvenuta.
Buongiorno.
Arianna Tassinari insegna sociologia economica e del lavoro all'Università di Bologna. Ha dedicato studi ai conflitti sociali, ai sindacati e all'organizzazione dei lavoratori nella cosiddetta gig economy e nell'economia delle piattaforme. E do il benvenuto anche a Nicola Cuppini, docente e ricercatore del Centro Competenze, Lavoro, Welfare e Società della SUPSI. Benvenuto anche a lei.
Benvenuti, grazie mille, buongiorno a tutti e a tutti.
Nicola Cuppini nel 2020 ha scritto La digitalizzazione del lavoro, sguardi globali, nuove forme e nuovi attriti, impatto sul lavoro sociale, ed è coautore del recente Capitalism in the Platform Age, edito da Springer. E magari io mi rivolgo subito a lei, Nicola Cuppini. La chiusura verso cui va incontro l'azienda Smood è solo l'ultima, come dicevamo, della serie di fallimenti e licenziamenti che stanno colpendo lavoratrici e lavoratori del settore delle consegne a domicilio in Svizzera. Cosa sta accadendo quindi nel nostro paese e probabilmente anche altrove? Il settore è in crisi dopo il boom della pandemia o i pesci grandi mangiano, diciamo, fagocitano i pesci piccoli?
Ma diciamo forse entrambe le cose, nel senso che la digitalizzazione, la piattaformizzazione del lavoro è un fenomeno relativamente recente, parliamo sostanzialmente di un decennio da quando, diciamo così, effettivamente è iniziato a materializzarsi nelle nostre città, con appunto un'espansione estremamente rapida, veloce e pervasiva, e come giustamente lei sottolineava, la pandemia ha dato un'accelerazione bruciante di questo processo. Quindi diciamo così, in questo momento siamo da un lato di fronte a diciamo così una crisi in qualche misura anche di assestamento, nel senso che dopo appunto un'espansione enorme e tra virgolette incontrollata, adesso il mercato inizia a mostrare anche, come dire, una eccessiva probabilmente espansione. Dall'altro, lei giustamente sottolineava come anche in corso una dinamica per cui questa proliferazione di piattaforme sta vedendo anche dei momenti invece di, diciamo, centralizzazione, per cui i player più grandi stanno giocando un ruolo spesso anche di acquisizione di piattaforme più piccole, per cui diciamo è dentro anche un po' questo terremoto anche di questi ultimi anni che queste economie si stanno riassestando, e il caso come quello, insomma, di cui stiamo parlando oggi non è appunto una dimensione locale o comunque insomma nazionale svizzera, ma si sta assistendo a fenomeni analoghi in moltissimi altri paesi. Quindi ecco, da un lato c'è un assestamento dopo la grossa espansione, dall'altro c'è una dinamica, se vogliamo, anche politica, economico politica di grandi poteri economici che si confrontano, ma dall'altro, e chiudo, il tema è quello che un po' anche questo l'ha già sottolineato, è una forma di lavoro estremamente precaria in cui quindi è anche piuttosto semplice per le aziende riuscire a fare questi giochi, diciamo così, di aperture e chiusure rispetto alla forza lavoro.
Eh sì, un'espansione caratterizzata da competitività, poca regolamentazione, precariato. E in questo quadro proprio Smud, che adesso si avvia verso la chiusura, aveva fatto un accordo, diciamo, storico, nato dalle proteste dei lavoratori e delle lavoratrici, che stava portando alla costruzione di condizioni di lavoro migliori e di un riconoscimento della responsabilità dell'azienda, allontanandosi da quel modello che, per semplificare, possiamo chiamare il modello Uber. Ecco, Arianna Tassinari, in che cosa consiste il modello Uber e perché sta avendo la meglio su altre aziende che cercano una maggiore regolamentazione?
Diciamo che il modello Uber, che in qualche modo è stato preso, appunto, come diceva anche il collega Nicolò, da più o meno un decennio a questa parte come emblema della gig economy a livello mondiale, prevede fondamentalmente l'instaurarsi di una relazione di lavoro in cui la piattaforma si pone o si, come dire, si agisce quantomeno a livello formale puramente come intermediario tra cliente, come ad esempio appunto può essere un ristorante che ha bisogno di una flotta di fattorini, e un fornitore del servizio, ad esempio il fattorino stesso, puramente come intermediario, e quindi nega la propria responsabilità, il proprio ruolo di datore di lavoro, e quindi inquadra i propri collaboratori puramente come lavoratori autonomi, che quindi usufruiscono del servizio della piattaforma per accedere ad un mercato, ma nei confronti dei quali la piattaforma non ha alcuna responsabilità, diciamo, di natura datoriale. Quindi questo vuol dire nessuna responsabilità per quanto riguarda, ad esempio, il pagamento dei contributi, dei vari oneri sociali, banalmente nessun obbligo per quanto riguarda l'orario di lavoro, sia la garanzia di un monte orario minimo che la regolamentazione delle ore massime di lavoro, no? Piuttosto che chiaramente il rispetto di minimi salariali, ad esempio definiti attraverso la contrattazione collettiva in quei contesti dove questa esiste. Quindi, diciamo, il modello Uber presuppone un modello operativo per cui le piattaforme di fatto negano il proprio ruolo datoriale, pur avendo in molti casi in realtà una funzione centrale di non solo di coordinamento delle mansioni appunto degli autisti piuttosto che dei fattorini, ma anche in alcuni casi, come dire, norme operative abbastanza stringenti per quanto riguarda, come dire, sia la retribuzione che gli orari di lavoro, i turni, eccetera eccetera. Quindi è fondamentalmente negare i propri doveri di datore di lavoro, però mantenendo comunque i propri collaboratori, tra virgolette, in una situazione effettiva di controllo che ben più si avvicina a quello che è il lavoro subordinato. Quindi, appunto, come già lei anticipava, sono chiaramente nati molti conflitti nel mondo della gig economy riguardo a questa, diciamo, classificazione fittizia dei collaboratori, insomma dei lavoratori della gig economy come autonomi, diciamo, che in molti casi appunto sono classificati come tali, ma non lavorano in condizioni effettive di autonomia, o comunque sono fortemente penalizzati, ad esempio se decidono di non lavorare in determinate fasce orarie o di rifiutare una consegna piuttosto che un passaggio in macchina, eccetera eccetera, nel caso degli autisti e così via. Quindi sono nati conflitti, e anche in seguito appunto alle mobilitazioni, che in alcuni casi sono state anche appunto prolungate da parte dei lavoratori, alcune piattaforme hanno iniziato a operare secondo modelli operativi differenti. Questo è il caso di Smud, nel caso italiano ad esempio anche Just Eat ha fatto una scelta simile qualche tempo fa di, ad esempio, inquadrare i propri fattorini come dipendenti, applicando ad esempio alcune delle, insomma, chiaramente quindi alcuni aspetti del contratto collettivo nazionale, prevedendo pagamenti orari minimi, o, insomma, un monte orario settimanale garantito, eccetera eccetera, in un contesto in cui non esiste o è ancora manchevole un intervento legislativo che obblighi tutte le piattaforme ad applicare questo stesso modello, è chiaro che si creano condizioni, insomma, di possiamo chiamarla concorrenza sleale, di sicuro questo quello che Smooth dice, insomma siamo mangiati dalle piattaforme che continuano a operare secondo un modello appunto di falso lavoro autonomo e quindi hanno chiaramente costi del lavoro molto più bassi. Questo non vuol dire che il problema sia il lavoro tutelato, il lavoro pagato bene, il problema è che c'è una legislazione e un'applicazione comunque della legislazione ancora estremamente manchevole che permette a tantissime piattaforme di continuare a svicolare, no, da quelle che sono le loro responsabilità.
Piattaforme che poi riescono anche a incrociare istantaneamente l'offerta con la domanda, e questo è un po' il sogno del capitalismo, no? Il consumo immediato. Nicolò Coppini, i fattorini, che siano appunto ciclofattorini, riders oppure che si spostino in automobile, sono costretti a interagire e più spesso a sottostare ai comandi degli algoritmi della piattaforma per cui lavorano. Quali sono quindi le conseguenze economiche e sociali di un sistema di gestione dei rapporti che si basa sugli algoritmi, dove il tuo capo è in qualche modo invisibile?
Ma diciamo che le conseguenze sono molteplici. In primo luogo credo che vada anche un po', come dire, tolta un po' di mitologia, di quell'aura tecnica di cui si, come dire, ammanta la parola algoritmo, nel senso che dobbiamo pensare comunque agli algoritmi non come dei semplici appunto dispositivi tecnici. Gli algoritmi in realtà sono ovviamente disegnati, scritti da umani e quindi, come dire, contengono al loro interno delle forme di comando sul lavoro, di disciplina che sono totalmente umane. Questo credo che sia una cosa importante. Dall'altro lato è evidente che il fatto che il lavoratore, la lavoratrice si trovi ad avere come propria interfaccia immediata un dispositivo tecnologico cambia evidentemente il rapporto appunto che si ha col proprio datore o datrice di lavoro. Basti pensare, come dire, per fare un esempio se vogliamo banale ma comprensibile, che molto spesso per lavorare dentro tramite queste app tecnologiche non c'è nemmeno un colloquio di arruolamento, ma si passa semplicemente tramite appunto un applicativo in cui si inseriscono i propri dati. Questa, diciamo così, spersonalizzazione del rapporto lavorativo ha alcune conseguenze che sono ambivalenti, nel senso, da un lato sicuramente il non avere un rapporto diretto personale con chi ti assume o chi dirige le tue operazioni quotidiane porta a una maggiore difficoltà anche poter, diciamo così, avere un potere contrattuale rispetto a chi lavora. E dall'altro lato va anche però detto che, quantomeno nelle ricerche che ho portato avanti io, ci sono anche degli aspetti, positivi o quantomeno che vanno, che aprono uno scenario nuovo che ancora credo vada compiutamente indagato e compreso, nel senso che non è detto che per forza il non avere di fronte a sé una persona sia negativo. Ad esempio, se nelle interviste, insomma nelle molte interviste che ho fatto con fattorini e fattorine, emergeva come talvolta l'avere magari un capo, un responsabile umano particolarmente invasivo o ad esempio anche che magari fa minacce di lobbying o che ha comportamenti sessisti, ad esempio, è un qualcosa che tendenzialmente un algoritmo non riproduce. Quindi, credo che vada davvero cercato di sviluppare un punto di vista su queste trasformazioni che non sia nostalgico, che guardi all'indietro, ma capire, guardando in avanti, che tipo di mondo ci si sta prendendo avanti, o meglio, in che tipo di mondo stiamo abitando oggi dal punto di vista del lavoro. Quello che è certo è che in questo momento gli aspetti negativi probabilmente sono preponderanti rispetto a quelli positivi. Proviamo anche a immergerci in quello che è una giornata lavorativa di un ciclofattorino, ma più in generale, insomma, oggi moltissime forme del lavoro sono di fatto mediate appunto da piattaforme e algoritmi. È un processo generale quello della cosiddetta appunto piattaformizzazione, passatemi questa brutta parola, del lavoro, che coinvolge un po' tantissimi settori sociali. E appunto dentro questo nuovo rapporto, quello che probabilmente è più difficile da costruire, come dicevo un po' prima, è una forza contrattuale del lavoro, per cui anche di fronte a di fatto licenziamenti come quelli di cui stiamo parlando, per chi fa anche ad esempio azione sindacale, diventa più complicato individuare immediatamente una propria controparte. Su questo c'è un ritardo legislativo, come diceva prima la collega, capace di appunto intervenire su queste dimensioni. Però ecco, ripeto, dall'altro, anche cercando di guardare aspetti potenzialmente originali, ecco, sui quali poter lavorare, questa dimensione algoritmica può essere anche più più agibile rispetto al passato, ma ripeto, apre anche degli scenari nuovi, quello che è un po' i cicli di mobilitazione di appunto quest'ultimo decennio, che si tratti di Uber, di piattaforme di food delivery o anche del lavoro in altre piattaforme come Amazon, ci parlano anche di scenari forse inesplorati. Questa occasione, diciamo così, questo caso di cui stiamo parlando oggi, al momento appunto ci viene detto questa chiusura, non c'è margine di azione, è sicuramente un dato concreto, però ripeto, io penso che dobbiamo anche provare a guardare in avanti, a sviluppare una prospettiva che possa aprire anche a, come dire, altri scenari possibili di mobilitazione in cui la dimensione dell'algoritmo può essere agita anche dal lavoro. Non ho delle grandissime indicazioni su questo, però qualcosa sta emergendo.
Sì, assolutamente, non abbiamo scelta, no? La direzione è tracciata ed è senza dubbio quella. Molto interessante, fra l'altro, queste ricerche qualitative, no, che sta facendo Nicolò Cupini, in cui così raccoglie anche le testimonianze e le verità di Fattorini e Riders. Un altro aspetto interessante che emergeva proprio dal racconto delle loro giornate, e che va contro un po' quel mito che abbiamo intorno ai rider, che sono studenti universitari che magari per arrotondare fanno qualche ora di delivery, di consegna a domicilio. No, ci sono anche, per dire, padri di famiglia e persone che fanno questo lavoro proprio come lavoro primario, mentre invece la gig economy proprio etimologicamente era l'economia del lavoretto secondario, e così non è. Dunque Arianna Tassinari, proprio guardando al modello economico che sottostà a questo genere di professioni, di cosa stiamo parlando e quali sono le principali linee direttrici per guardare in avanti anche con ottimismo, come auspicava Nicolò Cupini?
Oddio, allora, ottimismo, adesso farò del mio meglio, però ecco, diciamo che la mia lettura tendenzialmente, insomma, secondo me, non solo secondo me, secondo, insomma, ampi filoni di letteratura, in un certo senso la gig economy si configura come l'ultimo stadio di un processo di precarizzazione, se così vogliamo definirlo, del mercato del lavoro nelle economie capitalistiche avanzate, che ha radici, come dire, di lungo corso. È un processo che appunto crescente destrutturazione di quelle che sono le relazioni del lavoro, e quindi il venir meno del lavoro appunto dipendente a tempo pieno con le garanzie del caso, come dire, come rapporto di lavoro standard, sempre più diventano frequenti forme di lavoro appunto precarie, insicure o comunque discontinue, sia per quanto riguarda la dimensione temporale che per quanto riguarda la dimensione retributiva, eccetera eccetera. La gig economy, il modello operativo della gig economy, in cui addirittura appunto si viene negata la natura stessa, la presenza stessa di un rapporto di lavoro dipendente, ma ogni lavoratore, pur essendo appunto fortemente controllato, se così vogliamo, comunque diretto dal modello operativo della piattaforma, dai rating degli utenti, eccetera eccetera, è comunque configurato come lavoratore autonomo, è diciamo l'ultima frontiera di precarizzazione del mercato del lavoro, in cui appunto il rapporto di lavoro viene estremamente parcellizzato e viene meno appunto quella continuità reddituale, quella continuità che appunto garantisce anche nel caso diritti sociali, ad esempio in caso per esempio di crisi aziendale. Quindi diciamo che nel panorama della gig economy, il caso ad esempio di Smooth, dell'azienda svizzera che ha appunto annunciato la chiusura imminente, ecco, fa vedere come il fatto di il fatto che i loro fattorini siano in qualche modo comunque inquadrati come lavoratori dipendenti, quantomeno in caso di crisi aziendale offre delle tutele, per quanto insomma, chiaramente la chiusura rimane un fatto drammatico, ma già avere accesso, avere diritto ad esempio ad una indennità di licenziamento piuttosto che ad un'indennità di disoccupazione nel momento in cui il rapporto di lavoro viene meno, così come ad avere potenzialmente il diritto di accedere a iniziative di riqualificazione, misure di politiche attive eccetera eccetera, non è qualcosa che in un rapporto di lavoro autonomo da gig economy classica si dà, per cui anche soltanto avere il diritto ad avere ad accesso a queste reti di protezione sociale nel caso in cui qualcosa vada storto è qualcosa che il modello della gig economy nega totalmente. Infatti se noi guardiamo quelli che sono le traiettorie di intervento legislativo che governi progressisti hanno fatto in alcuni paesi, ma che poi insomma in qualche modo anche la direttiva sul lavoro di piattaforma dell'Unione Europea che è entrata in vigore a fine 2024 cercano di fare, è di andare a limitare quanto più possibile possibilità per le piattaforme di mettere in atto o di applicare queste forme di inquadramento dei propri lavoratori come lavoratori autonomi nel caso in cui invece ci siano effettivamente le vere caratteristiche del lavoro autonomo, cioè quindi l'autonomia nel decidere i propri tempi di lavoro, la propria retribuzione, i propri ritmi di lavoro non sono presenti, no? Quindi ecco la direttiva, l'indirizzo dell'Unione Europea attraverso la direttiva sul lavoro di piattaforma piuttosto che appunto degli interventi che sono stati fatti in alcuni paesi europei negli ultimi anni vanno proprio in questa direzione, il fatto di dire se il lavoro non è effettivamente lavoro autonomo deve essere pagato e tutelato come il lavoro dipendente. Il punto è che appunto l'applicazione di queste normative passa anche per quelli che sono in una certa misura anche i rapporti di forza che esistono tra governi e piattaforme che hanno ad esempio spesso utilizzano quindi il loro potere di mercato di dire vabbè allora voi ci volete obbligare ad operare secondo un modello che a noi non va bene e quindi noi usciamo dal mercato e quindi le conseguenze occupazionali poi vengono sentite sul mercato del lavoro locale con grossissimi problemi per i lavoratori e anche un problema di rapporti di forza tra lavoratori e piattaforme. Nel momento in cui tu hai una forza lavoro che non è purtroppo una forza lavoro appunto degli studenti universitari che arrotondano, ma è una forza lavoro in molti casi estremamente razzializzata, tantissimi lavoratori ad esempio migranti che fanno molta fatica ad integrarsi nel mercato del lavoro e che quindi utilizzano il lavoro insomma tramite piattaforme, il lavoro della gig economy come prima canale di entrata nel mercato del lavoro, ecco questi sono lavoratori estremamente ricattabili che quindi messi di fronte alla scelta non lavori o lavori a queste condizioni chiaramente accetti anche le condizioni peggiori perché l'alternativa è un'esclusione totale del mercato del lavoro, quindi c'è un fortissimo problema di ricattabilità ad esempio della forza lavoro migrante che quindi rende molto difficile l'esigibilità dei diritti anche quando questi esistono sulla carta, per cui se noi se senza un intervento che anche ad esempio rafforzi il potere dei lavoratori, ad esempio lavoratori migranti estremamente vulnerabili di dire di no, si troverà sempre purtroppo qualcuno disposto a lavorare a queste condizioni, quindi si intersecano tanti piani diversi, si interseca il piano dell'integrazione appunto dei lavoratori vulnerabili, l'applicabilità, l'esigibilità dei diritti sindacali e la limitazione anche del potere di mercato delle piattaforme di uscire da un mercato nel momento in cui la legislazione cambia e quindi non è più conveniente tra virgolette poter operare a determinate condizioni. Quindi ecco, per affrontare il problema di gig economy bisogna intervenire sotto da diversi punti, ecco, perché interseca diversi ambiti di azione legislativa, ecco.
Prima Nicolò Cuppini diceva che l'invisibilizzazione e la spersonalizzazione del rapporto lavorativo tipico di queste piattaforme può avere anche degli effetti benefici perché rende invisibile, in qualche modo evanescente, il datore di lavoro e quindi anche le possibili minacce che sono proprie in certi tipi di rapporti lavorativi. Però vorrei introdurre anche questo argomento. Diciamo così, le piattaforme prevedono spesso anche un sistema di valutazione della qualità del servizio prestato dal fornitore, oltre che una forma di controllo sulla disponibilità del lavoratore, magari in orari e in giorni difficili da gestire. Se non sei disponibile, perdi punti e non lavori. C'è anche un po' questo tipo di funzionamento. Questa non è una minaccia?
È assolutamente una minaccia. Diciamo che un po' un altro, come dire, aspetto di questa dimensione del mondo delle piattaforme è che la dimensione del gaming, del videogioco, è stata sempre più integrata nelle forme del lavoro, nel senso che questa dimensione appunto di rating, o se vogliamo anche, no, anche un aspetto finanziario, una finanziarizzazione anche individuale del lavoro, in cui appunto questa logica digitale davvero diventa l'ambiente dentro il quale chi lavora si muove. E ripeto, vale davvero in senso generale, la troviamo nei magazzini della logistica, ma la troviamo anche in moltissime forme di lavoro, diciamo, intellettuale e cognitivo di vario tipo. Quindi davvero stiamo parlando di una tendenza che va ben al di là del singolo lavoro o, come dire, di consegna. È una minaccia, nel senso che chiaramente c'è una predisposizione, diciamo così, di questi dispositivi a forme di sfruttamento sempre più elevate, che viene, come dire, anche appunto trasmessa, diciamo così, attraverso una forma apparentemente soft di un ambiente in cui appunto c'è quasi una richiesta di interazione, di partecipazione a questa forma appunto di sfruttamento da parte del lavoro, grazie a forme di gioco, appunto di gaming, che poi in realtà appunto gioco, se lo intendiamo il gioco in senso di piacere, c'è ben poco a che fare. Quindi indubbiamente è come dire una minaccia, o meglio è un qualcosa che è già assolutamente in atto come dimensione, che livella verso il basso forme di tutela salariale, sindacale, di diritti, eccetera eccetera. Non vorrei, come dire, che quanto magari dicevo all'inizio venisse frainteso. Non sto dicendo che questa nuova forma del lavoro è un qualcosa di positivo. Sono pienamente d'accordo con quando diceva, insomma, Arianna, sul fatto che è, come dire, dentro una tendenza di lungo periodo di precarizzazione del lavoro, è un salto ulteriore in questa direzione. Cercavo però di dire che credo ci sia oggi bisogno, dal punto di vista di una critica di queste forme del lavoro, anche di cercare quali possono essere però gli aspetti nuovi a partire dai quali è possibile anche immaginare delle forme, diciamo così, di risposta rispetto a queste dinamiche. Su questo, giusto una battuta finale, quello che trovo interessante è che queste forme di piattaformizzazione del lavoro, di digitalizzazione del lavoro, vanno ben al di là del nostro mondo, diciamo così, occidentale, per quanto forse oggi già non si possa parlare più di Occidente come dimensione omogenea, ma sono forme che appunto attraversano in realtà il globo interamente, dalla Cina all'India, dall'America Latina all'Africa. E guardando, diciamo così, queste forme del lavoro da altri punti di vista, ad esempio appunto io ho fatto anche molta ricerca su i rider in America Latina, vediamo come una serie di concezioni, come quella ad esempio di lavoro standard, di lavoro garantito, in altri contesti semplicemente non siano mai esistite. Quindi se guardiamo da questa prospettiva possiamo anche appunto immaginare forme nuove e diverse. Credo che questo sia tutto un orizzonte di ricerca che sarebbe importante aprire dal punto di vista sicuramente accademico, ma anche forse ancora di più sindacale e politico.
Assolutamente, proprio a questo orizzonte abbiamo voluto dedicare il nostro approfondimento di oggi: rider, economia delle piattaforme e gig economy. Noi ci fermiamo qui per oggi e ringraziamo nuovamente i nostri interlocutori: Nicolò Cuppini, docente ricercatore del Centro Competenze Lavoro, Welfare e Società della SUPSI. Grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche ad Arianna Tassinari, docente di Sociologia Economica e del Lavoro presso l'Università di Bologna.
Grazie a voi e alla prossima.